Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Ogni cosa è stato creato con uno scopo. Una penna è stato creato per qualcosa. Ogni tanto uso la mia per altri scopi, ma non funziona tanto bene. È fatto per scrivere. Una sedia è stato fatto per sedersi sopra. Un coltello è stato disegnato per tagliare. Un frigo è stato consumato, non come libreria. È stato creato, disegnato per tenere i cibi freddi. Un martello per battere. Una sega per tagliare, un'automobile per spostare persone o cose, un telefonino per contattare altri, un letto per dormirci sopra, e così. Ogni cosa è stato disegnato per qualcosa, per uno scopo. Se non viene usato per quello scopo, è sprecato. Qual è lo scopo per la nostra vita? Domanda stra importante, perché se non so lo scopo della mia vita, non vivrò per quello scopo. Allora la Bibbia ci parla, parlando di due vite, dice che siamo nati fisicamente, ma poi dice che siamo stati nati di nuovo, oppure in Efesini 2:10 dice che siamo stati creati in Cristo. Per quale scopo Dio ci ha creati? La Bibbia dice, Dio quindi dice, che lo scopo della nostra vita è di vivere per la gloria di Dio. Vediamo questo in tutta la Bibbia. Come esempio, seguite mentre leggo 1 Corinzi 10:31. Questo è un comandamento che troviamo ripetuto in tutta la Bibbia. Vale per ogni persona nel mondo, i non credenti non vivono questo e per quello vengono mandati all'inferno. E 1 Corinzi 10:31 leggiamo: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Fare tutto alla gloria di Dio. Tutto in assoluto alla gloria di Dio. E se noi leggiamo in Romani 1, quel brano famoso che conosciamo, che Dio, quello che si può conoscere di Dio, è manifesto negli uomini, in loro, perché Dio lo ha dato, lo ha loro manifestato, infatti le sue qualità invisibili, la sua potenza paterna e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. E poi dice, poiché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno però glorificato, né lo hanno ringraziato come Dio, e per questo sono inescusabili, senza scusa. Allora, il punto che vediamo in 1 Corinzi 10:31 e poi in Romani, Dio ci ha creato per glorificare Dio. Non vivere alla gloria di Dio vuol dire vivere nel peccato. Questo vuol dire a livello pratico, ogni cosa che facciamo, ogni conversazione, ogni impegno, scuola, lavoro, pulire casa, ogni iniziativa, ogni desiderio, tutto dovrebbe essere fatto, assistenza ad un'anziana. Qualunque cosa che facciamo dovremmo fare coscientemente per la gloria di Dio. E uno mi ha detto anni fa, e se tu non puoi fare quello per la gloria di Dio, non dovresti farlo. Ed è vero. Cioè Dio ci ha creati per portare gloria a Lui. lo scopo della creazione dell'uomo è di dare gloria a Dio, è lo scopo dell'esistenza. Se noi viviamo per un altro scopo, se noi viviamo per noi stessi, la nostra vita è in ribellione contro lo scopo per cui Dio ci ha creato. Per quanto potrebbe sembrare una vita ricca, si può avere una vita piena di belle esperienze, piena di amicizie, di viaggi, quello che è successo, ma è una vita sprecata se non è alla gloria di Dio. Lo scopo della vita è di trovare la nostra gioia pienamente in Dio. Leggo Romani 11:36. Poiché da Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui sono tutte le cose, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. Da Dio e in vista di Dio, che vuol dire per Dio, esistono tutte le cose, che comprende gli uomini. Tutto esiste per Dio. Dio ha creato tutto per se stesso. Tutto è stato creato da Dio. Tutto esiste per Dio. Notate che il brano dichiara che da Lui, cioè da Dio, viene tutto. Per mezzo di Lui, cioè tutto dipende totalmente da Dio, e poi in vista di Lui sono tutte le cose. Tutte le cose esistono per l'unico scopo di dare gloria a Dio. Quindi tutto quello che esiste nell'universo, tutta questa creazione immensa, la varietà nella natura, le capacità degli uomini, il tutto è stato creato per dare gloria a Dio. In realtà, il giudizio degli uomini che non danno gloria a Dio, perché il nocciolo del peccato è di non vivere per la gloria di Dio. Effettivamente questo è il cuore di ogni peccato. E notate in Romani 9, trovate Romani 9. E qui parliamo che il giudizio dà gloria a Dio. Romani 9, leggo da 21 a 24. Non ha il vasoio autorità sull'argilla per fare di una stessa pasta il vaso, un vaso ad onore e un altro a disonore? E che dire se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta pazienza i vasi di ira preparati per la perdizione? E questo per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che lui ha già preparato per la gloria. Cioè noi che egli ha chiamato non solo fra i giudei ma anche fra i gentili. Quello che questo brano dichiara è incredibile. Ok. Effettivamente, perfino il giudizio dei non salvati, la condanna dei non salvati, in cui dice Dio manifesterà la sua ira e la sua potenza nel giudizio, porterà gloria a Dio. Ci sono veramente tanti brani che parlano di questo, che il popolo di Dio al giudizio loderà Dio per i suoi giudizi contro i non credenti. Infatti, manifestando, facendo conoscere la sua ira, diventa un telo dove di nero, dove si disegna sopra, molto in evidenza, la misericordia e la grazia di Dio. Vedendo l'ira di Dio fa risaltare di più la misericordia che ha avuto verso noi peccatori nel salvarci. E il tutto metterà in evidenza la grandezza di Dio e la gloria di Dio. E questo vuol dire che se noi viviamo per la nostra gloria, se viviamo per qualunque cosa oltre a vivere per la gloria di Dio, stiamo peccando gravemente. Vuol dire che non abbiamo capito nulla per quanto riguarda lo scopo della vita e la nostra esistenza. Quello che abbiamo letto riguarda Dio, e si potrebbe dire Dio Padre, anche se Dio è uno, Ma lo vediamo la stessa cosa per Gesù il figlio. In Colossesi 1, veramente è scritto quasi la stessa cosa, però parlando del figlio. Colossesi 1, da 13 a 17. Colossesi 1, da 13 a 17. E leggiamo così. Poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, sia troni o signorie o principati o potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Qui abbiamo quasi le stesse parole. Tutto creato per mezzo del figlio, Dio figlio, è tutto creato in vista di lui. È come se io preparo qualcosa. Una famiglia, la moglie incinta, preparano la stanza, diciamo, in vista dell'arrivo del bimbo. Preparano tutto. Quando si fa in vista di qualcuno, vuol dire è tutto per quella persona. Tutto quanto quello che esiste è stato creato in vista di Cristo, in vista di Dio, per la sua gloria. Allora, se io prendo qualcosa e lo uso per me, e non lo uso per la gloria di Dio, sto rubando da Dio. Sto rubando da Dio. E non solo se prendo qualcosa. Io, come persona, sono stato creato da Dio, non per me stesso, ma per Cristo. Perciò, parlando a ciascuno, la tua vita, come la mia vita, la tua vita non appartiene a te. Nessuno è padrone della propria vita, siamo amministratori e dobbiamo renderci conto a Dio. Cos'è il giudizio se non il giorno in cui ci rendiamo conto a Dio per cosa abbiamo fatto con la vita che Lui ci ha prestato? E dobbiamo rispondere per ogni giorno, ogni parola, ogni scatto, ogni concupiscenza, ogni momento, ogni desiderio dovremmo rispondere. Usare la propria vita per quello che io voglio fare, che agli occhi del mondo non è peccato, è buono. Ma se non è per dare gloria a Dio, sono in piena ribellione contro Dio. E ci porta ad avere una vita sprecata e mette in dubbio chi siamo. Possiamo essere coinvolti in attività cristiane? Possiamo insegnare, possiamo predicare, possiamo evangelizzare, possiamo servire, possiamo promuovere le cose di Dio, ma se stiamo facendo tutto per testa nostra e non secondo quello che Dio ha stabilito, se stiamo facendo perché ci piace, se stiamo facendo per ricevere apprezzamenti, non stiamo vivendo per la gloria di Dio. Come dovremmo vivere? Visto che Dio ci ha creati per la sua gloria, quale dovrebbe essere il nostro cuore? Non possiamo vivere per qualcosa se non è ben presente nella nostra mente. Cioè, se non tengo in mente, non posso vivere. Se non è presente per me. Allora, ricordiamoci di una cosa. Io posso fare quello che posso fare oggi, che vedo, che tocco e lo faccio, ma stiamo parlando non di quello che faccio, stiamo parlando del cuore, il motivo per cui lo faccio. Cioè, tutto quello che facciamo, facciamo per un motivo. Facciamo per un motivo. E stiamo parlando del motivo. Dobbiamo avere il motivo in mente. Prima di tutto, voglio parlare del nostro cuore. E quale dovrebbe essere il nostro cuore tutti i giorni? Trovate con me Salmo 115. Salmo 115, Voglio leggere versetto 1. Questo versetto ci ricorda qual è il cuore giusto di avere per chi è veramente salvato. Seguite mentre leggo Salmo 115, versetto 1. Non a noi, o Eterno, non a noi, ma al tuo nome dà gloria per la tua benignità e per la tua fedeltà. Questa è una preghiera, un grido di preghiera. Oh Signore, no, no, non vogliamo gloria per noi, ma solo per te. Stanno chiedendo a Dio di far sì che loro non ricevano nessun tipo di gloria, che non vengano innalzati. Vogliono solo che Dio ricevi la gloria. Questo è il cuore che Dio vuole per ogni vero credente. Se capita, e capita, che nella vita le persone ci innalzano. Oh, sei un bravissimo studente! Oh, sei bravo! Se le persone ci innalzano per lavoro, per bellezza, per intelligenza, per qualcosa che abbiamo fatto, è normale in questo mondo. Il mondo ama innalzare gli altri perché il mondo ama fare quello che vuole ricevere. Dovrebbe farci star male. Se le persone mi innalzano e per qualche motivo non riesco a far capire, no, no, è da Dio, la gloria a Dio, dovrei star male. Dovrebbe spingerci a cercare, a comunicare, grazie tanto, ma voglio spiegarvi il motivo per cui ho potuto fare quello o questo o quell'altro. È da Dio, è da Dio. Io voglio farvi una piccola storia, un paragone. Prego che possa aiutarci a capire di più. Immaginate con me una donna che prepara una cena per degli ospiti importanti. Magari suo marito è un grande uomo di affari e questi sono personaggi molto importanti e vengono a casa e lei prepara la cena. Mai uno di queste persone. Visto che lei è messa molto male per tempo, perché è una cena un po' elaborata, molto, una cara amica di lei offre di fare un dolce per lei che può servire alla cena. Dice, guarda, ti vedo tutto innaffarata, ci penso io al dolce. Oh, grazie, grazie. Sapendo che l'amica è brava. E quindi te lo porto il pomeriggio, tu lo servi. Ok, grazie. Allora, il dolce viene molto bene. Dopo la cena, serve il dolce e le persone cominciano a fare tantissimi complimenti. Ma quanto sei brava, questo è meraviglioso, ma sei bravissimo come cuoca. Ah, cominciamo a spargere la voce, ma tu sei eccezionale. Cosa diresti di lei? Se lei dovesse accettare questi complimenti, ringraziando loro per la loro gentilezza, implicando così, ma grazie tanto, dai, non era niente, già siete il minimo che avrei potuto fare per voi. Quindi, permettendo loro di continuare a credere che era lei che ha fatto quel dolce. Secondo voi, che tipo di donna farebbe una cosa del genere? Se lei ha una minima di coscienza, non può tacere. Infatti, in realtà, tacere in quella situazione è una forma di mentire, perché lei sa benissimo che loro credono una cosa falsa, che sia merito suo questo dolce così buono, e lei ha la capacità di correggere questo errore. Non farlo è mentire. Tacere in quel caso è pienamente mentire davanti a Dio. E quindi lei dovrebbe innalzare l'amica e dice, grazie tanto, ma io non ho fatto questo dolce, mi ha fatto questo un'amica mia di nome Rosanna e lei è bravissima. Lei non potrebbe con buona coscienza tenere per sé un onore che in realtà appartiene all'amica. Ed è così con noi e Dio. Non abbiamo nulla di capacità, di intelligenza o qualsiasi altra cosa che non ci è stata data da Dio. Cioè Dio è la fonte di ogni cosa di buono che abbiamo. La Bibbia dice questo in Giacomo, dice dappertutto. Perciò quando gli uomini ci fanno complimenti o apprezzamenti, quando parlano di quanto siamo bravi o intelligenti o capaci o forti o qualunque altra cosa, per noi di ricevere quei complimenti, oppure potrei usare la parola quella gloria, è rubare da Dio. Accettare i complimenti dagli altri come se meritassimo noi quei complimenti, come se la capacità o la qualità per cui ci danno complimenti venisse da noi stessi, è un brutto peccato. Il peccato di rubare gloria che appartiene a Dio solo. 1 Corinzi 4:7 parla proprio di questo. 1 Corinzi 4:7, lo Spirito Santo guidò Paolo a condannare questa mentalità. Seguite mentre leggo 1 Corinzi 4:7. Che cosa infatti ti rende diverso? Che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Questo rende chiaro quello che stavo dicendo e questo si vede ripetuto in tutta la Bibbia. Non abbiamo nulla, nessuna capacità, nessuna cosa che possediamo, nessuna intelligenza, nulla di valore, nessun talento, nessun dono che non abbiamo ricevuto da Dio. Quindi tutto ciò, tutto quello che abbiamo, abbiamo ricevuto da Dio e perciò non ha origine in noi, ma in Dio. È come la donna con il dolce. Non ha fatto quel dolce, ha fatto l'amica. La mia intelligenza, le mie capacità, la mia forza, i miei talenti, è tutto da Dio. Non ho niente, niente da me. E perché, perciò, anche se è stata lei, la donna, ad offrire il dolce agli ospiti, non veniva da lei. Lei era solo il vaso che offriva. Veniva dall'amica. Similmente Dio ci ha dato dell'intelligenza, ci ha dato della forza, delle capacità, dei doni spirituali, dei beni materiali, del tempo. Così tutto quello che noi abbiamo viene da Dio, non da noi. Perciò per noi di accettare apprezzamenti, complimenti, gloria per quello che abbiamo come se fosse da noi è un gravissimo peccato e mostra che vogliamo la gloria per noi stessi. La gloria che in realtà appartiene a Dio. Questo è grave. Voglio vedere l'esempio di uno che non ha fatto questo. Secondo Gesù Cristo, chi era l'uomo più grande mai nato da donna? Secondo Gesù Cristo, Giovanni Battista. Gesù dice, fra gli uomini nati da donna, nessuno è più grande di Giovanni Battista. Allora, voglio notare il cuore di Giovanni. Quando Gesù inizia a predicare e diventa più famoso di Giovanni. Prima Giovanni era strafamoso. E i suoi discepoli sono un po' gelosi di questo. Sembra. E trovate con me Giovanni 3. Dal 26 al 30. E qui vediamo il cuore di Giovanni Battista. Questo uomo estremamente importante. Molto più importante di quanto mai qualcuno di noi sarà. Cioè non c'è confronto. Ma notiamo il cuore che aveva. Pregando che anche noi possiamo avere questo cuore nel nostro piccolo. Giovanni 3 dal 26. Così i suoi discepoli, così vennero da Giovanni e gli disse, Maestro, colui che era con te al di là del Giordano, a cui hai reso testimonianza, ecco che battezza e tutti vanno da lui. Giovanni rispose e disse, L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto, io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a Lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che è presente e lode, si rallegra grandemente alla voce dello sposo. Perciò, questa mia gioia è completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Giovanni è un esempio per noi di cosa vuol dire vivere totalmente per la gloria di Dio. Giovanni portava a compimento il suo incarico, un incarico straimportante, mai cercando e mai accettando gloria per se stesso. Quando sono venuti i farisei, chi sei? Avrebbe potuto dire: io sono il portavoce del Cristo, un uomo molto importante nel piano di Dio, e sarebbe stato vero. Ma effettivamente ha detto: io non sono nessuno. C'è un lato dove era qualcuno, ma lui diceva: non, così dice i Proverbi, le tue labbra non ti lodano, lascia che siano le labbra di qualcun altro. Giovanni era straimportante e Giovanni era straumile. Infatti la sua gioia era di vedere Gesù Cristo innalzato. Questo è il tuo cuore? Trovate adesso un altro brano molto diverso, ma molto utile. Luca 17. Luca 17, da 7 a 10. In questo brano è Gesù che parla e ci spiega come dovremmo vederci nei confronti di Dio. Cioè Gesù spiega il cuore che dovremmo avere per quanto riguarda chi siamo. Come dovremmo vederci? Magari se facciamo più degli altri e facciamo bene quello che facciamo per Dio. Seguite mentre leggo Luca 17, da 7 a 10. Ora chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando è tornato a casa dai campi: vieni subito a metterti a tavola. Non gli dirà piuttosto: preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi affinché io abbia mangiato e bevuto. Poi mangerai e berrai tu. Ringrazierà forse quel servo perché ha fatto le cose che gli erano state comandate? Non lo penso. Così anche voi, quando avete fatto tutte le cose che vi sono comandate, dite: siamo servi inutili. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. La cosa importante qui è di notare l'umiltà di questi credenti, perché Gesù effettivamente sta parlando di come noi credenti dovremmo vederci davanti a Dio e anche davanti agli uomini. Noi dovremmo avere una grande umiltà. E se noi dovessimo fare tutto quello che Dio ci ha comandato, che nessuno di noi ha mai fatto, ma anche se uno dovesse fare tutto, non dovremmo mai vederci come bravi, ma abbiamo solo fatto il nostro dovere. Siamo solo servi inutili. Cioè, per merito nostro non serviamo nulla, solo se Dio ci dà forza, capacità e opera, se no non possiamo portare alcun frutto. Giovanni 15. Se non dimorate in me non potete fare nulla. Non potete portare frutto. Allora, dovremmo avere una grande umiltà e pensare: noi siamo solo servi inutili. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Altro che: hai visto quello che ho fatto? Hai visto come ho predicato? Hai visto come Dio si è servito di me? Questo è il cuore. Questa umiltà di loro che Dio vuole in noi. Gesù sta mostrando noi siamo servi di Dio. E questo perché Dio è geloso della sua gloria e noi siamo stati creati per trovare la nostra gioia nella gloria di Dio. La vita di non accettare, mica cercare, non accettare gloria per noi stessi, non è una vita povera. È perché Dio ci ha creati per trovare la nostra gioia quando Lui viene glorificato. Fra gli uomini di Dio che troviamo nel Nuovo Testamento, e forse nella Bibbia, ma nel Nuovo Testamento per sicuro, non c'è nessuno che è stato usato più di Paolo, l'Apostolo Paolo, senza dubbio. Paolo ha faticato più di tutti gli apostoli, ha compiuto più di tutti. Dio sia servito di lui tutti. Eppure voglio che notiamo come Paolo parla di se stesso. Trovate con me 1 Corinzi 15, 10. 1 1 Corinzi 15, 10, seguite mentre leggo e notate il cuore di Paolo. Ricordate che effettivamente Paolo aveva compiuto moltissimo, ma notate quello che lui tiene sempre in mente. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Paolo non nega che aveva affaticato più degli altri apostoli. Però sia all'inizio di questa frase che alla fine metteva l'enfasi sul fatto che era la grazia di Dio che era con lui. Cioè Paolo dava a Dio tutta la gloria. Quindi quello che sto dicendo non è che uno deve negare quello che Dio ha fatto in te, in sé. Quella è una falsa umiltà. Ogni tanto si sente qualcuno a cui si dà un certo apprezzamento, in senso giusto, per esempio, grazie tanto, quello che hai fatto è stato di immenso aiuto. No, 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 non era niente, non era niente. Quello non è umiltà. Era qualcosa. Magari hai fatto qualcosa che era un grande impegno e ha portato un immenso bene, Dio ha benedetto quello che hai fatto ed è stato di immenso aiuto alla persona. Wow, grazie tanto, è stato di immenso aiuto. No, no, non era niente. Quello è orgoglio, non è umiltà. Perché era qualcosa. Quello che sarebbe umiltà di dire, grazie a Dio che ti è stato di aiuto, è stato Dio. Dio mi ha liberato. Mi ha messo sul cuore che io non volevo aiutarti per dirti la verità e Dio mi ha messo sul cuore e poi mi ha liberato il tempo che avevo il tempo e mi ha dato la forza. Ancora resto meravigliato come Dio cura noi, suo popolo. Quindi non ho negato, ma ho dato la gloria a Dio. L'Apostolo Paolo era così focalizzato su dare a Dio tutta la gloria che riconosceva che non aveva nemmeno vita per conto suo. Trovate con me Galati 2, 20. Paolo sapeva, coscientemente teneva in mente che la sua vita dipendeva totalmente da Gesù Cristo. Galati 2, 20, un brano ben conosciuto, Paolo dichiara: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Paolo capiva che non aveva vita per conto suo, ma che la sua vita dipendeva totalmente da Gesù Cristo. Non solo Paolo non si vantava, e non solo non accettava gloria dagli altri, ma Paolo capiva perfino che non aveva nemmeno vita per conto suo, ma che era Gesù che viveva in lui. Io prego che possiamo noi comprendere questo e vivere così totalmente per la gloria di Dio. Un altro brano che mostra il cuore di Paolo è Efesini 3, 7-8. Efesini capitolo 3, versetto 7-8. Questo è il cuore di Paolo, un cuore da imitare. Seguite mentre leggo queste parole di Paolo che ci mostra qualcosa del suo cuore e della sua umiltà. Paolo parla del ministero che aveva ricevuto. Inizio con sé, un po' in mezzo, ma prenderete il filo. Affinché i gentili siano coeredi dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante l'Evangelo. L'Evangelo di cui sono stato fatto ministro, secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata data in virtù della sua potenza. A me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Paolo parla del suo ministero, di questo ministero importante. Ma lui parla di questo come il dono della grazia di Dio che gli è stato dato. Paolo, veramente vedendolo così, vedendo se stesso così, dichiara di essere il minimo di tutti i santi. Non erano parole, ah, io non valgo niente. No, no, lui si vedeva così perché diceva, gli altri apostoli no, ma io ho perseguitato la Chiesa. Eppure Dio ha scelto di servirsi di me. Paolo stava dicendo la verità di come si vedeva. Paolo non smetteva mai di essere meravigliato dalla grazia di Dio che lo aveva permesso di non solo essere perdonato, ma di servire Dio. Paolo sapeva che tutto quello che aveva e tutto quello che aveva potuto fare era tutto per grazia. E Paolo dava tutta la gloria a Dio. E così dobbiamo fare noi. È l'unico modo di dimorare in Cristo. Questo è vero in ogni campo della vita. Non solo quello che facciamo per Dio, ma poi ho il mio campo personale. Non ho personale. Sono stato comprato interamente. Siamo stati creati in Cristo Gesù per dare gloria a Dio. Questa è la vera vita cristiana. Se Paolo è stato usato grandemente da Dio, vorrei parlare di qualcuno che è stato usato infinitamente più di Paolo. Gesù Cristo. Gesù Cristo, Dio incarnato, Dio stesso, creatore di tutto, incarnato come uomo. Gesù, a differenza da Paolo, non aveva mai peccato. Ha vissuto senza peccare, pieno di gloria. La gloria di Dio nascosto dentro la forma di un uomo. Allora, alla luce di questo Gesù glorioso, vogliamo considerare come Gesù viveva come uomo. Trovate Filippesi capitolo 2. Voglio leggere da 2 ad 11. Questo brano è un'esortazione per noi di vivere con umiltà. Questo brano ci esorta a vivere con umiltà, dandoci come esempio Gesù Cristo, dicendo, se Gesù pieno di gloria si umiliava, quanto di più noi umili, non che dovremmo umiliarci. Allora, seguiamo quello che dice, inizio leggendo Filippesi 2 dal versetto 2. Rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo, una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma eneleghì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato, e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Dio ci comanda ad umiliarci affinché Dio ci rinalza. Incredibilmente Gesù stesso si è umiliato e Dio lo ha innalzato. Se avete seguito questo brano, non servono tanti commenti. In contrasto con noi, che non abbiamo alcuna gloria in noi stessi, Gesù Cristo aveva ogni gloria, eppure si è umiliato e non cercava la gloria per se stesso. Gesù Cristo è proprio un esempio per noi. Allora, quanto di più noi che non abbiamo alcun valore in noi stessi, dovremo camminare in umiltà in ogni campo della vita per dare tutta la gloria a Dio solo. Solamente il Signore è degno di gloria. Non dovremo mai accettare la gloria per noi stessi. perché ogni gloria appartiene a Dio. Come sarebbe sbagliatissimo per quella donna di apprezzare, di accettare gli apprezzamenti di queste persone? Sarebbe terribile. Ed è terribile se uno mi dà complimenti di qualcosa che veramente ho fatto e ho fatto benissimo. Ma per me di accettare quei complimenti e rubarli da Dio, perché ho fatto in modo così bene? Perché Dio mi ha dato le capacità. No. Cioè, no, non devo negare che era fatto bene. Stefania sa cucire bene. E non serve mai da negare. No, non sono brava. È brava. Ma è di dire grazie, grazie a Dio che ti è stato utile. Quella capacità viene da Dio. Mi ricordo un chirurgo, anni fa, un credente forte che era bravissimo, era quello che per un mette protesi nell'anca, all'epoca, questo era 20 anni fa, in America la media era 2 ore sotto i ferri, da quando ti aprivano il primo taglio a quando finivano a chiuderti, in America la media, perché veniva scritto in qualche modo, era 2 ore, 120 minuti. Eravamo a pranzo e lui mi ha detto, avevo sentito tante cose di lui, quanto era bravo, e lui ha detto, sai, quello che sulla media in America ci vuole 2 ore, io riesco a fare in circa 58 minuti, da quando primo taglio a quando chiudo, che provoca una guarigione molto prima. Cioè lui fa un lavoro stupendo, mentre lo, ma lo fa a una velocità. Ha detto, ma questo è solamente perché Dio ha benedetto le mie mani, insieme agli occhi, la testa e tutto. Ma lui era, non negava che era estremamente più bravo della media dei chirurgi, tutti quanti bravi, ma lui dava tutta la gloria a Dio. Questa è la vita che porta gloria a Dio e porta gioia a noi. Quindi, se un credente desidera gloria, se vuole essere visto bene dagli altri, se desidera essere riconosciuto, che può essere un pastore, può essere una madre, una cuoca, può essere uno studente, può essere un atleta, può essere al lavoro, può essere in qualunque campo, non sta assolutamente desiderando la gloria di Dio. Secondo Corinzi, capitolo 10, versetto 12 a 16, l'Apostolo Paolo mette in evidenza quanto è sbagliato quando innalziamo noi stessi nella nostra mente. Trovate, secondo Corinzi 10, da 12 a 16, e seguite mentre leggo, quello che in effetti è un'ammonizione o un rimprovero da parte di Dio messa nella bocca di Paolo. Questo è Dio che sta rimproverando chi vive così. Paolo sta parlando di alcuni servitori di Dio, che, parlando di questi servitori, che cercano di innalzare loro stessi. Sta parlando con i corinzi che avevano disprezzato Paolo, e lui dimostra, no, quello che ho fatto veramente. E voi, non capendo che io ho fatto quello per la gloria di Dio e per la grazia di Dio, dovete ascoltarmi come vostro apostolo. Però lui mostra che questi falsi apostoli, questi credenti, non questi a cui scrivo, ma parlando di questi altri uomini, erano stolti. Inizio con versetto 12. Non osiamo, parlo di lui e i suoi collaboratori, non osiamo infatti collocarci o paragonarci con alcuni di quelli che si raccomandano da se stessi. Ma essi, misurandosi da se stessi e paragonandosi con se stessi, non hanno alcun intendimento. Ma quanto a noi, non ci vanteremo di cose oltre misura, ma secondo la misura della norma che il Dio della misura ha assegnato a noi, permettendoci di giungere fino a voi. Perché non ci estendiamo oltre i limiti, come se non fossimo giunti fino a voi, poiché siamo veramente giunti fino a voi con la predicazione dell'Evangelo di Cristo. E non ci vantiamo oltre misura delle fatiche altrui, ma nutriamo la speranza che, crescendo la vostra fede, noi saremo maggiormente considerati tra di voi, secondo la nostra norma in modo traboccante, così da evangelizzare anche in luoghi al di là del vostro, senza vantarci alla maniera di altri di cose già preparate. Detto in parole semplici, Paolo sta mostrando la stoltezza e il peccato di coloro che volevano vantarsi. Mostrava che non avevano alcun intendimento coloro che si misuravano da se stessi o si paragonava con se stessi. Ah, io sono bravo, io sono capace, io predico bene, io faccio quello bene. E lui dice, no, no, no. Quelli che si vedevano bravi o capaci, da conto proprio, non capivano nulla. Paolo voleva che questi credenti capivano che lui era veramente stato usato da Dio per loro, perché loro stavano chiudendo la porta, non volevano ascoltare Paolo. Lui dice, ma valutate che Dio si è servito di me nelle vostre vite, non si stava vantando minimamente. Stava mostrando loro, voi date retta a loro, che si innalzano per cose che non hanno neanche fatto. Ed io, che Dio si è servito di me per portare voi alla salvezza, non volete ascoltarmi. Io spero di arrivare, come dice, che noi saremo maggiormente considerati tra di voi. Scusami, che voi riconoscerete, ma effettivamente Dio si è servito di Paolo e i suoi colleghi, in modo che, perché ho altro insegnamento per voi. Ma Paolo non si innalzava. Noi possiamo innalzarci in qualunque campo della vita. Possiamo vantarci della nostra intelligenza o qualche capacità. Possiamo vantarci di qualche capacità atletica, quando effettivamente a certi Dio ha dato un corpo che è capace a fare più di questo, più di quello, essere più... Certo, si fa allenamento, ma è tutto da Dio. Possiamo vantarci per qualche talento, qualche forza, qualche cosa che possediamo, per la bellezza o la bravura in qualunque campo. Cioè, noi inventiamo modi di vantarci, no? Ci sono il libro dei record mondiali di Guinness, conoscete quel libro? Le persone inventano cose che sono cose assurde solo per poter essere in quel libro, no? Ho fatto più di quello di qualunque persona nel mondo. Questo è il cuore dell'uomo. Lo vediamo in ogni campo della vita. L'uomo vuole la gloria per sé, anziché dare a Dio la gloria. Allora, attenzione, possiamo essere quelli che cercano di vantarsi davanti a tutti. Possiamo non essere quel tipo, no, 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 ma vantarci davanti al nostro piccolo cerchio. Oppure possiamo chiuderci in sé e vantarci solo nella nostra propria mente. E gli altri pensano che siamo umili perché non svelo quello che penso di me stesso. Ah, loro non capiscono niente, non vedono quanto sono bravo. No? E quindi posso vantarmi in modo molto palese, oppure visibile solo a quelli vicino a me, o posso vantarmi solo nella mia mente. Ma che sia davanti a tanti o sia davanti a me stesso. Innalzarmi, voler gloria, che viene chiamato altre cose, è sempre un peccato. Ed è anche sempre stolto, perché mi allontana da dimorare in Cristo, che è l'unico modo di portare frutto, che è l'unico modo di avere la gioia di Cristo. E questa è la cosa incredibile. Non è che Dio è questo cattivo che vuole per sé. Dio merita la gloria e vuole dare a noi la gioia di essere usati per portare gloria a Lui. In Luca 13, finisco con un brano un po' triste, per un avvertimento. Luca 13, Gesù sta parlando di come Dio vede il suo popolo, se il suo popolo non porta gloria a Dio. Nella Bibbia, portare frutto con la tua vita è un altro modo per dire portare gloria a Dio. Portare vero frutto è sempre portare gloria a Dio. Frutto è quello. Frutto è quando quello che io faccio viene usato tramite Dio, lo Spirito Santo, per dare gloria a Dio. Quindi, se non porta gloria a Dio, può essere una cosa fatto con tanta bravura, ma non è frutto. Se porta gloria a Dio, è frutto, anche se è fatto con debolezza, magari una persona non è brava, ma Dio sceglie di benedire comunque. Ok, tenendo conto che portare frutto è un sinonimo per portare gloria a Dio, tenendo conto che il fico rappresenta Israele, il popolo di Dio, e quindi si applica anche a noi. Dio dichiara in questa parabola che chi non produce frutto sarà sradicato. Questo è quello che Gesù dice in Giovanni 15, quando dice: se un ramo non produce frutto, sarà tagliato e bruciato. Stessa identica cosa. Quindi leggo Luca 13, da 6 a 9. Noi siamo il popolo di Dio. Ora, disse questa parabola. Un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna, venne a cercare del frutto, ma non ne trovò. Disse allora al vignaiolo: ecco, sono da 3 anni che io vengo a cercare frutto su questo fico e non ne trovo. Taglialo, perché deve occupare inutilmente il terreno? Ma quegli gli rispose e disse: Signore, lascialo ancora quest'anno, finché lo scalzi e li metta del letame. E se fa frutto, bene, altrimenti in avvenire lo taglierai. Lo scopo della vita è di vivere alla gloria di Dio, portando frutto per Dio. E la cosa stupenda, non devo essere una persona stra bravo, stra intelligente, stra ricco, stra capace per portare frutto a Dio. Posso essere la persona più semplice, con poca intelligenza, pochi talenti, pochi possessi, poche capacità, poca forza, e io posso portare molto frutto a Dio. Portare frutto a Dio non dipende dalle capacità, l'intelligenza, la forza. Portare frutto a Dio dipende da dimorare in Cristo. Dipende da dimorare in Cristo. Infatti, leggo, chiudendo, quello che Paolo dice ai Corinzi, capitolo 1, che tipo di persone Dio tende a salvare. 1 Corinzi 1, da 26. Riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, né molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, e le cose spregevoli, e le cose che non sono, per ridurre al niente quelle che sono, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Ora, grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si gloria, si glori nel Signore. Questa è buona notizia. Tu non devi essere nessuno agli occhi del mondo per portare molto frutto. Tu devi solo dimorare in Cristo. Questa è la vera vita. Allora, due applicazioni. Uno, confessiamo il nostro peccato ogni volta che ci troviamo accettando apprezzamenti o gloria senza rivolgere quelli a Dio. Come quella donna con il dolce. Oh, ma quanto sei brava! Grazie tanto, ma non ero io. Quanto tu sei bravo! Grazie a Dio che ti ha aiutato, ma non è da me, è da Dio. Se noi accettiamo, grazie, grazie, grazie che ti ha aiutato, senza aggiungere, ma era da Dio, io sto implicando che era la mia bravura che è stata la fonte della benedizione che hanno ricevuto. Se noi, o quando noi facciamo questo, dobbiamo confessarci con cuore spezzato che abbiamo rubato da Dio. E dobbiamo cambiare via. Ravvederci veramente per non solo chiedere perdono, ma non farlo. Secondo, non diamo gloria agli uomini. Possiamo dare apprezzamenti. È giusto dare apprezzamenti. È da Dio dare apprezzamenti. Senti, sei stato di grande, grande incoraggiamento. Ringrazio Dio per te che ha gestito per te di avere quel cuore, di avere quell'impegno, di aver notato che ero scoraggiato. Ringrazio Dio perché veramente si è servito di te. Quello va più che bene. Quello va benissimo. Ma non dobbiamo noi innalzare l'altra persona. Oh, quanto sei stato bravo, utile, grazie, grazie, ti ringrazio, ti ringrazio. Oh, quanto sei bravo, quanto canti bene, quanto predichi bene, quanto sei bravo a qualunque cosa. Vogliamo apprezzare però dando la gloria a Dio. Noi possiamo peccare ricevendo gloria e possiamo peccare dando gloria. Vogliamo dare tutta la gloria a Dio. Mai agli uomini. Apprezzare è una cosa da fare, però c'è il modo da fare. Quindi che Dio ci aiuti a vedere che noi non abbiamo gloria in noi stessi. Che Dio ci aiuta a vedere che cercare gloria è un inganno, ci ruba dalla gioia. Perché come Gesù dice in Giovanni 15, l'unico modo di avere la gioia è di dimorare in Cristo, così possiamo portare molto frutto. Portando molto frutto, la nostra gioia sarà completa, avremo la gioia di Cristo. Che sia così con noi. Preghiamo. Santo, santo, santo Padre glorioso, tu solo sei glorioso. Nessun uomo ha alcuna gloria, addirittura nessun uomo ha alcuna capacità se non solo quello che ha ricevuto da te e perciò non appartiene a lui. E quindi noi non abbiamo nulla per cui dovremo mai accettare di essere innalzati minimamente. Quella donna nella storia almeno aveva preparato il resto della cena. Invece noi abbiamo ricevuto tutto da te. Non avevamo neanche un posto, non avevamo piatti, non avevamo una cucina, non avevamo ingredienti. Tutto viene da te e non sapevamo nemmeno cucinare. Padre, tu ci hai dato delle capacità, ci hai dato intelligenza, doni, forza, talenti, tempo, soldi, ma tutto viene da te. Perciò ti prego che possiamo smettere di vivere innalzandoci o accettando di essere innalzati per qualcosa che effettivamente appartiene a te. Aiutaci a vederci come servi inutili, che non abbiamo noi dato nulla, perché tutto quello che abbiamo dato veniva da te. È la cosa incredibile. Nonostante che tutto quello che noi abbiamo viene da te, tu accetti i nostri doni come se venissero da noi. E tu trovi piacere nei nostri doni. E tu perfino ci dai una ricompensa eterna per quello che facciamo per te. Umilmente, questo è incredibile. Ti lodo, Padre, ti lodo per la tua cura meravigliosa in Gesù Cristo per noi. E ti prego che possiamo essere un popolo che veramente vive per la tua gloria. E ti prego che, ed è normale, succede che riceviamo, purtroppo anche da credenti e spesso da non credenti, riceviamo apprezzamenti. Aiutaci a subito portare quello e cambiare la direzione in modo che arriva a te. Aiutaci a fare questo con credenti e con non credenti, per non tenere per noi qualcosa che va a te. Ti prego questo ringraziandoti che siamo i beneficiari della tua grazia. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro glorioso Signore Salvatore, ti prego. Amen. Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.